grazie per essere presenti al quarto incontro del ciclo sul capitalismo europeo contemporaneo. Tutti gli incontri sono trasmessi anche in streaming, quindi se qualcuno avesse perso qualcuno dei precedenti tre incontri, siete invitati a vederlo nell'archivio streaming della Casa della Cultura. Questa sera, all'interno di questo ciclo, abbiamo appunto un quarto incontro, Manuela Moschella, della Scuola Superiore, di Pisa, ma sede di Firenze, che è sempre aggiunta, che ci parlerà di una giovane studiosa, una brillante studiosa, che ha lavorato molto sul capitalismo finanziario, e ci parlerà questa sera del tema del capitalismo finanziario, che credo che sia uno dei temi più nel bene e nel male di attualità, e le sue crisi, proprio perché queste sono di attualità. Grazie Manuela per essere con noi, le do subito la parola, come al solito 30-40 minuti di relazione, comunque delle slide che poi possono servire a togliere l'attenzione, e poi avremo come discussant Antonio Muti dell'Università d'Italia e Claudine Squizzo dell'Università di Pesce.
Grazie Danilo, grazie alla Casa della Cultura per questo gentile invito. Come diceva Marino, il tema di stasera della formale di mercato finanziario. E parleremo in particolar modo del fatto che il mercato finanziario, sebbene una delle immagini più diffuse di essere un mercato che funziona al di là di qualsiasi regola, di qualsiasi controllo, di fatto è un mercato che non esiste, se non ci fosse, che non esisterebbe se non ci fosse l'intervento pubblico e una serie di regole e di istituzioni che lo contengano. Per capire esattamente il fenomeno del quale stiamo parlando e per inquadrarlo in maniera più precisa nell'ambito della nostra discussione, è opportuno partire dal cominciare, è opportuno capire quando parliamo della globalizzazione finanziaria esattamente di quale fenomeno stiamo discutendo. Il fenomeno è quello che vediamo in questa slide ed è il valore crescente degli asset, quindi degli strumenti finanziari, che vengono scambiati su scala globale. Okay? E come potete vedere da questa slide, a partire dalla fine degli anni 80 fino allo scoppio della crisi recente, quindi quella del 2007-2008, che conosciamo come crisi di subprime, il valore degli strumenti finanziari in circolazione è di fatto costantemente cresciuto. E quando parliamo di asset finanziari, ogni tanto quando comincio in aula, gli studenti mi guardano e vedo che non capiscono esattamente come parliamo di mercato finanziario, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando semplicemente magari di asset di cui comunemente stiamo parlando anche quando parliamo di banca, quindi l'acquisizione di azioni di alcune società o di titoli di debito che siano di società o di stati. Conti deposito anche in altri stati, prendere prestiti da una banca di un altro paese, sono tutti asset e strumenti finanziari che vengono scambiati tra più paesi, quindi su scala globale, e che quindi fanno parte di questo fenomeno che non è altro appunto quello che chiamiamo globalizzazione finanziaria. Questa costante crescita che è diventata esponenziale di tali strumenti nel corso del tempo e che appunto solitamente si fa risalire intorno agli anni 80. Per dare un'altra misura, no, per capire esattamente di quale sia l'entità di questo fenomeno, come ci tocchi tutti, no? Non solo quando andiamo a chiedere un mutuo in banca per acquistare una casa piuttosto per comprare una macchina, probabilmente conviene guardare quello stesso valore che vi ho fatto vedere prima nel grafico come percentuale del PIL, che è solitamente la misura che noi utilizziamo per capire la ricchezza di una nazione, ok? E ancora una volta, come potete vedere da questa slide, quella che si chiama in inglese financial debt, quindi la profondità del mercato, no? Che dà una dimensione di quanto pregnante sia questo mercato rispetto all'economia reale, vediamo ancora una volta come nel corso del tempo il valore degli asset finanziari scambiati su scala globale sia progressivamente diventato sempre in misura superiore al PIL reale, in una misura che è 2-3 volte la grandezza del PIL reale. Vi dico soltanto che, se rispetto a questa slide, se aggiungessimo il valore dei cosiddetti strumenti del dato, che sono stati all'origine della crisi, di cui probabilmente avete sentito parlare, quindi strumenti il cui valore dipende da azioni, da titoli di debito come quelli che vi ho fatto vedere nella slide precedente, il valore del rapporto tra gli asset finanziari e il PIL diventerebbe qualcosa intorno a 16 volte. Okay? Quindi questo per darvi la grandezza di quando parliamo del mercato finanziario internazionale, no? Della globalizzazione finanziaria e la grandezza quindi degli strumenti finanziari rispetto all'economia reale. È un fenomeno globale, quindi sebbene ovviamente abbia toccato maggiormente quelli che noi chiamiamo i paesi sviluppati, no? Le nostre economie, l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, è un fenomeno di livello globale. Ho scritto nella slide che nell'inizio degli anni 90 solo 33 paesi il valore degli asset finanziari superava quello del PIL. Oggigiorno praticamente tutti i paesi avanzati, quelli che sono chiamati le economie emergenti, hanno un mercato finanziario che è 2 o 3 volte il valore del PIL. Quindi non un fenomeno circoscritto alle economie avanzate, ma un fenomeno veramente globale, okay? Al quale tutti poi hanno voluto sedersi intorno al tavolo. Magari su questo poi tornerò quando parlerò delle crisi. E sempre per dimostrarvi che appunto è un fenomeno che non è circoscritto all'economia avanzata, su questa slide vedrete il flusso di capitali privati verso i paesi in via di sviluppo, dati dal Fondo Monetario Internazionale, e ancora una volta vedete un picco enorme e chiarissimo, no? Dall'inizio degli anni 2000, quelli che sono chiamati come gli anni della grande moderazione, quando credevamo che andasse tutto bene, inflazione bassa, crescita costante, e in quel momento partecipavano alla crescita globale anche le economie emergenti dei paesi in via di sviluppo che ricevevano una buona fetta di investimenti privati da parte delle economie avanzate. Ok? Allora, che cosa ci dicono questi dati? Io sono un politologo, siedo intorno alle sociologie dell'economia. Questi dati ovviamente potrebbero suggerire tanti e suggeriscono tantissimi interrogativi sulla scienza economica, ma parlavamo ancora prima con Marino, questo è anche un tema che è di interesse per gli scienziati sociali, gli economisti sono anche scienziati sociali, ma per noi, per politologi e sociologi, anche per il cittadino comune, mi preme da dire, per tutti noi, perché innanzitutto toccano la nostra vita quotidiana, ok? Quello che succede sui mercati finanziari, può avere un impatto per i nostri risparmi, per le condizioni del nostro mutuo, o per le possibilità di accedere un prestito per mandare domani i figli all'università, ma pone anche una serie di interrogativi anche, come dire, per l'organizzazione sociale. Ed è il taglio che do a questa presentazione, perché appunto, vi dicevo all'inizio, il mercato finanziario pone anche il problema del suo governo. Il mercato finanziario ha bisogno di regole, di istituzioni che permettano agli scambi effettivamente di aver luogo. E a maggior ragione ciò avviene perché i mercati finanziari hanno una natura intrinseca all'instabilità, okay? Una tendenza all'instabilità che è riconosciuta anche da qualsiasi fautore dell'apertura e dell'integrazione dei mercati finanziari. Detto questo, però, a fini veramente quasi didattici, occorre anche ricordare che i mercati finanziari, come la maggior parte dei mercati, hanno una doppia natura. Quindi, da una parte, l'integrazione dei mercati finanziari ha degli aspetti molto positivi, dei quali non bisogna dimenticarsi. Cioè, l'integrazione finanziaria permette investimenti, quindi il caso per esempio che facevamo prima dei paesi in via di sviluppo emergenti che ottengono investimenti, ottengono capitale magari per costruire infrastrutture o altro tipo di investimento a livello locale, ma in linea generale l'integrazione finanziaria significa anche avere accesso a capitali maggiori e a costi più bassi per i consumatori. Okay? Significa accendere un mutuo non dovendo dipendere da una banca che decide il prezzo del mutuo, significa abbassare il costo del capitale. Okay? Significa anche diversificare i rischi. Okay? Significa, per esempio, per il coltivatore del cacao della Bolivia poter permettersi di acquistare strumenti finanziari che gli permettono di far fronte alle fluttuazioni del prezzo del cacao sui mercati mondiali. E in generale è studiato che l'integrazione dei mercati finanziari permette una migliore allocazione del credito, di quello che succede nelle economie chiuse. Okay? Quindi non dobbiamo sicuramente dimenticare che l'integrazione finanziaria, l'apertura e il buon funzionamento dei mercati finanziari sul lungo periodo è anche un canale attraverso il quale stimolare la crescita economica. A fronte dei lati positivi, però, dei mercati finanziari, non dobbiamo dimenticare, che già accennavo prima, gli aspetti negativi. I mercati finanziari sono effettivamente instabili, sono propensi alle crisi, perché i mercati finanziari hanno una natura intertemporale, no? Basta pensare all'attività delle banche che prendono prestiti a breve e li impegnano sul lungo periodo. La stessa cosa con qualsiasi asset finanziario, quindi c'è una natura intertemporale, ma c'è anche un problema di asimmetria informativa, perché un investitore non conosce alla perfezione cosa fanno i manager dell'azienda di cui ha acquistato le azioni, non conoscono alla perfezione, non possono controllare cosa faranno i politici con l'economia di una nazione. Quindi c'è sempre una asimmetria informativa che rende i mercati instabili, che può sfociare in una crisi, lo vedremo in diverse occasioni nel corso della storia dell'umanità, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, abbiamo avuto diversi momenti di crisi finanziarie dovute proprio a questa intrinseca instabilità dei mercati, ai quali l'intervento pubblico ha dovuto, rispetto ai quali abbiamo avuto bisogno dell'intervento pubblico. Quindi l'intervento pubblico sui mercati finanziari, quindi per gestire l'instabilità finanziaria, è qualcosa data per assodata. Ed è l'obiettivo dell'intervento pubblico, è quello di cercare di prendere benefici dell'integrazione finanziaria quando allo stesso tempo si cerca di mitigare i rischi, ok? Quindi cercare di rimediare fallimenti di mercato senza però dimenticarsi che l'integrazione finanziaria può comunque essere una fonte, un canale di crescita, ok? Come vi dicevo prima, stiamo parlando di un fenomeno che ha dimensioni internazionali. Quindi la logica in base al quale l'intervento pubblico deve esistere per cambiare i fondamenti del mercato finanziario è una logica assodata a livello nazionale, a livello domestico. Fa pensare solamente al ruolo delle banche centrali. Okay? Le banche centrali sono state create in qualsiasi paese con una funzione ben specifica, oltre a quella della stabilità dei prezzi, che è anche quella della stabilità finanziaria. Cioè intervenire nel momento in cui manca la liquidità, siamo sul rischio di insolvenza. In quasi tutti i paesi, sicuramente nei paesi avanzati, esistono legislazioni che vanno a regolamentare gli scambi sui mercati finanziari. Okay? Il problema è ovviamente come traslare la logica dell'intervento pubblico da livello domestico a livello internazionale. E quindi è quello che poi diventa l'aspetto problematico, proprio perché vi dicevo, è un fenomeno che non ha più natura domestica, ma un fenomeno internazionale. Allora, la domanda è una terra di nessuno? Questo è un fenomeno, diciamo, è un paesaggio lunare, vedete in questa slide, siamo in una terra di nessuno, cioè nel momento in cui ci spostiamo da un fenomeno domestico a un fenomeno globale. Esistono ancora le regole e le istituzioni che riescono a puntellare questo mercato che ha una natura enorme? La risposta è sì, esiste un'infrastruttura molto ampia, fatta di accordi, di regole, di istituzioni. Io ve me ne menziono alcune che magari avete letto, di cui avete probabilmente letto sui giornali, e alcune ve me ne menzionerò quando parleremo adesso delle crisi finanziarie che si sono susseguite nel corso del tempo. O basti pensare, non so, agli accordi di Basilea, dagli anni 80 ad oggi sono stati fatti quattro accordi per stabilire cosa e cosa non devono fare le banche quando operano a livello internazionale. Basti pensare a organizzazioni come il Fondo Monetario, okay? Che è tornato alla cronaca dal 2010 a oggi, con gli interventi dalla Grecia a tutti gli altri paesi nell'Eurozona. Basti pensare alla Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, che si occupa del coordinamento dei regolatori finanziari a livello internazionale. Okay? Esiste una vasta rete a livello internazionale di accordi, regole, istituzioni che ha il compito di far funzionare un mercato che non è più circoscritto a livello nazionale, ma opera su scala internazionale. Ovviamente nel momento in cui si passa dal livello domestico a livello internazionale ci sono problemi non di poco conto, che l'intervento pubblico nel momento in cui deve far fronte a problematiche che sorpassano i confini nazionali, se già è problematico a livello domestico diventa ancora più problematico a livello internazionale, okay? Per motivi anche ovvi se vogliamo, ovviamente il coordinamento internazionale, la cooperazione internazionale è di per sé complicata. Mettere insieme sullo stesso tavolo gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, l'Europa, immaginate, già non riusciamo a trovare un accordo a livello europeo fra Stati europei, immaginate quando mettiamo intorno allo stesso tavolo paesi che hanno anche condizioni economiche, di sviluppo economico completamente differenti. Quindi mettere insieme paesi che hanno interessi nazionali, usiamo ancora questa parola, no? Vale la pena pensare che l'interesse nazionale degli Stati Uniti sia completamente diverso da quello della Cina, è molto difficile trovare un minimo comune denominatore su quelle che devono essere le regole per il mercato di cui stiamo parlando. Il ruolo dell'intervento pubblico a livello internazionale è anche complicato dal fatto che ovviamente a livello internazionale non esistono gli strumenti coercitivi, cioè non abbiamo una legge internazionale che può essere automaticamente implementata. Quindi qualsiasi norma, qualsiasi procedura internazionale deve essere poi filtrata attraverso il livello domestico. Okay? Faccio un esempio estremo e anche probabilmente criticabile. La stessa condizionalità della Troica, del Fondo Monetario Internazionale in Irlanda, in Grecia, in qualsiasi altro paese, è vero che stiamo parlando di un'organizzazione che può forzare le politiche di uno Stato nazionale, perché quello Stato nazionale si trova in oggettive condizioni di dissesto economico e finanziario. Però è anche vero che tale condizionalità ha pur sempre un limite nella sovranità nazionale. Non si può convincere Tsipras a fare quello che Tsipras non vuole fare. Quindi per dire che ha un problema oggettivo dell'intervento pubblico quando si muove a livello internazionale e di come far implementare le decisioni che vengono adottate su quel livello. E poi ovviamente c'è il classico problema che i mercati evolvono più velocemente della politica e probabilmente anche molto più velocemente di qualsiasi organizzazione sociale. L'abbiamo visto nel 2007-2008, i mutui subprime erano un'innovazione, una tecnologia nuova, era qualcosa di nuovo, i derivati erano nuovi, adesso quello di cui magari avete letto sui giornali, i bitcoin, le cryptocurrencies e tutta quella lì, sono evoluzioni dei mercati finanziari a cui i politici, l'autorità pubblica, ok? Ci parlano di autorità pubbliche in senso lato, quindi non uno specifico governo, possono essere anche le autorità di regolamentazione, le banche centrali, ma quindi l'autorità pubblica fa fatica a stare dietro. Però questo ultimo aspetto, quindi l'evoluzione dei mercati, quindi aspetti strutturali e aspetti politici e sociali, quindi anche che cosa la società si aspetta, no, dall'intervento pubblico, sono fondamentali per capire l'evoluzione dell'intervento pubblico sui mercati finanziari nella storia. Okay? E soprattutto in questa breve rassegna che vi faccio adesso, per capire l'intervento pubblico da dove era ad oggi. Okay? E permettetemi di spiegarvi perché. Come vi dicevo, la storia finanziaria e l'intervento pubblico sui mercati finanziari che sono progressivamente diventati integrati globalmente è una storia di intervento pubblico, è una storia di salvataggio dei mercati finanziari. Okay? E se vogliamo trovare un punto di partenza, probabilmente dobbiamo partire da quella che è la Grande Depressione, che è gli anni 30. Gli anni 30 a loro volta nascono da un periodo che viene utilizzato anche dagli storici dell'economia come punto di raffronto rispetto all'attuale integrazione finanziaria. Cioè gli anni 20, gli anni antecedenti alla prima guerra mondiale soprattutto, sono gli anni della prima integrazione finanziaria, della prima globalizzazione finanziaria. In quel periodo esisteva già allora un mercato finanziario molto integrato, ovviamente il mondo era un mondo molto diverso, era un mondo dove ancora c'erano poche potenze le colonie, quindi stiamo parlando ovviamente di momenti storici molto diversi, però a livello di flussi finanziari c'era un'integrazione notevole. In quel periodo storico, quando accadeva, come accade ancora oggi, un momento di instabilità finanziaria, quindi con uno Stato che si dice tecnicamente soffre uno squilibrio della bilancia dei pagamenti, quindi di solito esporta più capitale di quanto ne importa, importa merci più di quanto ne esporta, quindi c'è uno squilibrio rispetto all'esterno, quindi succedono le crisi finanziarie, in quell'epoca storia lì l'intervento pubblico di fatto si concretizzava in quella che viene chiamata la svalutazione interna. L'unico modo per far fronte a quei problemi era alzare il tasso di interesse, far crescere, far scendere i salari, far diminuire la crescita economica per riportare l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti. Ovviamente quella scelta politica di intervento per far funzionare i mercati finanziari era una scelta che era possibile, ripeto, in un determinato momento storico, con una determinata struttura sociale, dove non esistevano partiti di sinistra, dove non c'erano sindacati, dove non c'era la possibilità di voto in primo luogo. La svalutazione interna poteva funzionare e faceva funzionare molto bene il sistema perché il sistema politico-sociale lo permetteva. Il mondo è cambiato, dopo la Grande Depressione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto ciò non è stato più possibile, ok? E quindi si arriva a quello che viene chiamato un nuovo social compact, che è diventato l'emblema di Bretton Woods, quest'anno sul festeggio di 75 anni di Bretton Woods, e per chi appunto, a differenza di me, è ossessionato dalle forme di governance internazionali, Bretton Woods è stato un momento storico importantissimo, perché si è deciso, è uno dei pochi momenti della storia in cui viene data una forma legale, delle regole ben precise, un accordo internazionale per stabilire che cosa succede quando ci sono gli squilibri nella bilancia dei pagamenti. Si dà un forte ruolo pubblico, vengono create nuove istituzioni, viene creato il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, che in quel momento rappresentavano l'intervento pubblico, cioè erano un'organizzazione internazionale di cui fanno tuttora parte i governi nazionali per intervenire nel momento dell'instabilità finanziaria. Perché nasce Bretton Woods? Proprio perché diventa inaccettabile la svalutazione interna. Perché si capisce che nessun paese, soprattutto i paesi che avevano vinto la guerra, quindi le economie avanzate, potevano più tollerare una svalutazione interna. Okay? Quindi l'obiettivo diventa quello di cercare di salvaguardare l'occupazione e la crescita economica interna senza dover piegare le economie domestiche alla finanza internazionale, dando mandato anche al Fondo Monetario di fare prestiti. Nel gergo del fondo in inglese si dice too smooth adjustment, quindi per rendere meno forte l'aggiustamento, no? Quindi una sorta di prestito ponte all'economia affinché si è dato loro il tempo per aggiustarsi alle esigenze del mercato. Okay? Punto importantissimo, ciò è anche possibile al di là delle condizioni politiche e economiche, perché nel dopoguerra i flussi di capitale finanziari sono di fatto crollati. Okay? Non siamo più negli anni 20 in cui c'è l'integrazione finanziaria. Tutto ciò è anche possibile perché la guerra ha ridotto l'integrazione finanziaria. Okay? E questo credo che sia un punto importante, perché ogni tanto ci si dimentica che il mondo continua a cambiare e continua ad evolvere continuamente. Bretton Woods è una grande storia di successo, ho diversi decenni di stabilità finanziaria, crolla il sistema, non entro nei dettagli, ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda, crolla il sistema di Bretton Woods, si apre un'altra serie, un altro periodo, un'altra serie di episodi di stabilità finanziaria. La crisi del debito degli anni 80, la crisi del debito degli anni 80 è una crisi che colpisce in particolar modo i paesi dell'America Latina, probabilmente avete sentito, no, della famosa dichiarazione di insolvenza del Messico, ma non è solo il Messico, sono circa una trentina di paesi che in quegli anni dichiarano insolvenza, quindi l'incapacità di pagare indietro i prestiti forniti dalle banche internazionali, soprattutto le banche statunitensi, Se ricordo correttamente i dati, prendeteli con le pinze, l'esposizione delle principali banche americane, all'epoca che dovevano essere circa 9 banche americane, era oltre il 200% del PIL degli Stati Uniti, quindi era un'esposizione altissima per quei paesi. Come viene gestita, quindi ancora una volta, l'intervento pubblico? Si capisce, ovviamente come in tutte le crisi finanziarie c'è sempre il dilemma come intervenire e quanto intervenire per evitare anche il famoso azzardo morale, no? Per evitare che chi ha sbagliato non paghi. Okay? Quindi quello è il dilemma, l'abbiamo visto anche nella crisi attuale, come evitare di salvare i banchieri, gli investitori, pur però evitando che il fatto che il loro fallimento poi si traduca in disoccupazione, aziende che chiudono e così via. Okay? Cosa succede negli anni 80? Negli anni 80 la crisi viene gestita ancora una volta con una forte iniezione di capitali pubblici a livello internazionale. Il Fondo Monetario gioca un ruolo importantissimo, diventa l'organizzazione che fa da catena di trasmissione, no, tra i mercati finanziari e quello domestico, elargisce finanziamenti ai paesi colpiti dalla crisi, salva tantissime banche internazionali dalla loro stessa crisi di insolvenza, e questi sono gli anni in cui si fa strada il cosiddetto Washington Consensus, l'idea che comunque uno Stato si deve adeguare alle esigenze dei mercati finanziari internazionali, quindi deve tenere bassa l'inflazione, deve ristrutturare la propria economia in modo da essere appetibile ai capitali finanziari internazionali, quindi agli investimenti provenienti dall'estero e così via. Gli interventi pubblici di questo decennio riflettono ancora una volta la struttura del mercato, perché in questo periodo il credito, la finanza di cui stiamo parlando, è una finanza ancora dominata dalle banche, quindi da alcune grandi istituzioni finanziarie internazionali. Quindi era ancora possibile riunire i banchieri in una stessa stanza. E questo è molto importante. Il Fondo Monetario negli anni 80 riesce a fare questa funzione di catalizzatore, quindi riesce a far sedere in una stanza i banchieri e anche minacciati, dicendo che se non continuavano a prestare soldi al Messico e agli altri paesi dell'America Latina, li avrebbero mandati a gambe all'aria. Okay? Questo è stato possibile perché ancora vivevamo in un mondo in cui la finanza era una finanza di grandi istituzioni, grandi e poche istituzioni finanziarie internazionali. Negli anni 90 il mondo continua a cambiare, cambia ancora, perché si passa al cosiddetto fenomeno della disintermediazione. Okay? Non c'è più solo Goldman Sachs, Morgan Stanley e poche altre, Citigroup e poche altre banche internazionali. Si affacciano sul mercato internazionale, il mercato diventa molto più frammentato, molto più grande, molto più fluido, ma viene fatto da tanti investitori, ok? Che siano investitori di fondi pensione, fondi di assicurazione, hedge funds, money market funds, qualsiasi cosa, il mercato diventa molto più complicato, gli attori che fanno parte di questo mercato diventa molto più ampio. E questo si vede quando scoppia la crisi nelle economie emergenti. Messico nel 1994, l'Asia nel 1997, a cui fa seguito poi il crollo della Russia, con le ripercussioni poi degli Stati Uniti alla fine degli anni 90. Cosa succede? Ancora una volta interviene il pubblico a livello internazionale, ancora una volta grandi interventi pubblici, da cui non so quanto si riesca a leggere da lontano. Questi sono i programmi di assistenza del Fondo Monetario Internazionale per entità, quindi per la grandezza del finanziamento fatto. Allora, prima dell'attuale crisi finanziaria, i più grandi finanziamenti sono stati fatti alla Corea del Sud nel 97, Turchia nel 99, ancora una volta un colpo di coda di questa crisi finanziaria degli anni 90, e poi ancora vedete dalle date, sono la maggioranza, sono crisi collegate a quella fine degli anni 90. Come vedete, il fatto che adesso ci siano la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e ancora la Grecia vi fa capire poi come è cambiato il mondo, non solo le economie emergenti, ma appunto anche quelle avanzate. Per tornare brevemente all'Asia, quindi poi prima di concludere arrivare alla crisi attuale, dalla crisi degli anni 90, ancora una volta c'è stata una fortissima iniezione di liquidità a livello internazionale, ok? il fondo monetario, ci sono stati anche prestiti bilaterali dagli Stati Uniti alle economie colpite. E in quel momento si fa strada ancora una volta, riflettendo il momento storico o sociale, l'idea che comunque i mercati debbano autodisciplinarsi. Okay? È vero che ci deve essere il ruolo dell'intervento pubblico in un momento di crisi, però è anche vero che ci vuole la disciplina di mercato. Tutte le forme di regolamentazione scaturite alla fine degli anni 90 viene instaurato il principio della disciplina di mercato. Il mercato sa meglio di qualsiasi policy maker. Ok? E qui arriviamo ovviamente all'ennesima crisi, che è quella di cui contraccolpo viviamo ancora oggi, della crisi del 2008. Ancora una volta un mercato che cambia, che muta, parlando appunto dei mutui subprime, degli strumenti derivati, un mercato qualitativamente e quantitativamente diverso ancora una volta da quello degli anni 90, e la crisi attuale è la crisi del mercato finanziario per eccellenza, perché è una crisi di fiducia, no? Quando vi dicevo prima, i mercati finanziari si reggono su questi scambi intertemporali, no? si prende a breve, si prende a lungo, ci sono contratti su cui di fatto tu compri un pezzo di carta, ti fidi del valore che ti verrà dato a scadenza del contratto. Quindi il mercato finanziario è un mercato che si basa sulla fiducia. Okay? La crisi del 2008 è veramente la crisi per eccellenza, chiunque studi i mercati finanziari, della crisi di fiducia. Ora, non so se l'esempio è adeguato, in una casa della cultura, quando parlo agli studenti io faccio l'esempio del McDonald's, no? Immaginate di andare da McDonald's, pagare per il vostro pasto e a un certo punto avere timore che dopo aver pagato non riceverete il panino che avete ordinato. Ok? Questo è quello che è successo sui mercati su scala globale. A un certo punto tu puoi immaginare che le istituzioni finanziarie, le grandi banche, i fondi pensioni, i market funds, si scambiano continuamente questi strumenti di vendita, compravendita, anche overnight, quindi solo con una durata di una notte, no? Quindi pagano in cambio di qualcosa il giorno dopo. A un certo punto temevano addirittura che pagando per il giorno dopo non avrebbero ricevuto in cambio quanto avevano acquistato. La fiducia evaporata, i mercati si sono bloccati. Okay? Il fatto che si sia parlato della più grande crisi, della grande depressione, deriva dalla grandezza dei mercati, da questa evaporazione della crisi di fiducia alla quale solo l'intervento pubblico ha potuto rimediare. Io credo, non sono uno storico dell'economia, ma sono sicura che fra 30 anni, 50 anni, quando verrà scritta la storia di questo periodo, verrà dato credito che l'intervento pubblico delle banche centrali, delle autorità di vigilanza, delle autorità fiscali in diversi paesi sono stati quelli che hanno permesso al mercato di riprendersi. E nonostante appunto la crisi dell'occupazione e le conseguenze che ancora vediamo oggi, senza quell'intervento probabilmente sarebbe stato peggio. Quindi, che cosa ci dice questa storia di queste crisi finanziarie ripetute nel corso del tempo? La prima nozione è quello che i mercati finanziari, dobbiamo accettarlo, sono intrinsecamente instabili. Okay? È una nozione che credo nessuno, neanche ripeto, il più grande fautore dell'integrazione finanziaria, dell'apertura finanziaria, l'intervento pubblico è necessario proprio perché i mercati finanziari comunque costituiscono un importante motore della crescita economica e sono importanti perché devono far fronte a questi fallimenti del mercato. Okay? Ovviamente la mia è una conclusione discutibile perché io parto dall'assunto che i mercati possono essere in qualche modo regolamentati e gestiti. Ho colleghi che hanno visioni anche un po' più estreme, dicendo che al contrario i mercati finanziari non avrebbero ragione di esistere e probabilmente saremmo tutti meglio se li chiudessimo. Quindi la mia è assolutamente una posizione discutibile. L'altra e l'ultima osservazione è che appunto abbiamo avuto costantemente un ruolo dell'intervento pubblico dal secondo dopoguerra ad oggi. Okay? E questo ruolo pubblico va visto in maniera interattiva rispetto ai mercati finanziari. Il ruolo del pubblico si è adattato all'evoluzione dei mercati, a volte è arrivato in ritardo, a volte ha contribuito in qualche modo anche all'instabilità finanziaria, se pensiamo come la regolamentazione degli anni 90 poi in qualche modo ha costituito la base per gli eccessi della crisi del 2008-2009. grazie.
Grazie per la presentazione molto vivace, poi sei stata anche perfettamente in orario nei 30 minuti che ti erano stati dati. Bene, adesso passerei subito la parola ai due di Scansa, perché abbiamo 10 minuti a testa. Per i nostri loro interventi e poi mettiamo domande da sala.
Okay.
Andiamo in ordine alfabetico e di anzianità anche.
Grazie Manuel Marchè per la presentazione molto ricca e stimolante. Naturalmente io, grazie a tutti gli slide che ci hai mandato, vorrei riprendere gli ultimi due concetti fondamentali, cercando di chiarire in che senso i mercati finanziari sono intrinsecamente instabili e in che senso nei mercati finanziari la fiducia pesa più che in altri mercati, diciamo così, mercati delle classi. Sono intrinsecamente instabili e questo evidentemente produce delle conseguenze negative dal punto di vista della previsione della crisi finanziaria, che hanno poi degli effetti dirompenti superiori rispetto ad altri tipi di crisi. Fisicamente instabile perché è praticamente, e io qui metto una nota di pessimismo in tutta l'analisi, diventa impossibile pensare, anche a livello nazionale, ma maggior ragione a livello globale, di riuscire a costruire delle regole condivise sulla gestione dei mercati finanziari, tali per cui possano impedire l'evento di ulteriore crisi. Perché è impossibile, e questo cercherò di dimostrare, per tre ragioni fondamentali, perché possono essere osservate e non osservate le regole, possono essere manipolate, e le regole sono proprio per i tempi lunghi che devono coprire, sono intrinsecamente impossibili. Ma vi farò degli esempi molto chiari, spero di essere chiaro. Se questo è, seconda tesi, vero, e io credo sia vero, sia ovviamente impossibile prevedere le crisi, un po' tutte, ma quella finanziaria in particolare, per una serie di ragioni, il gran darsi da fare nel costruire in continuazione dopo ogni crisi nuove regole, nuove istituzioni, nuovi controllori, nuovi supercontrollori, ha la funzione esplicita, senz'altro, di costruire regole nuove perché non le cambiamo, di dare un'ancora agli operatori finanziari minimale, ma non sufficiente per prevedere ulteriori crisi. Ma svolge una funzione latente, importante, che tira in ballo, secondo aspetto che hai sollevato tu, di ricostruire la credibilità delle istituzioni finanziarie e anche del sistema politico che ci sta. Di ricostruire la credibilità perduta, la reputazione perduta delle istituzioni e dei controllori che hanno, sono stati incapaci di prevedere quello che stava succedendo in tempo. E questo succede in tutte le crisi, non è che una volta non sono in grado di prevedere, altre volte riescono a prevedere. Se questo è ancora vero, terza tesi, allora l'armamentario messo a disposizione di noi poveri umani è non tanto quello che tenta di prevedere, perché questa è una visione ovviamente impossibile o difficilissima, ma quella di costruire le modalità di intervento successivo dopo la crisi non si è verificata. E sono modalità che gli economisti hanno armato, dopo che vedremo anche senso. Ma per esempio sono stati poco lavorati sul solo il produttore, perché hanno degli effetti politici e sociali gravissimi in queste crisi finanziarie, non solo economici. Per cui in questo senso forse la presenza dei sociologi può essere utile in questo contesto. Vediamo subito, diciamo, per quanto riguarda il fatto che le regole possono essere osservate, mettiamo anche che ci sia un sistema di regole abbastanza adeguato in quel momento al sistema finanziario nazionale o globale che sia. È vero che, come gli storici economici hanno dimostrato, Rogoff, Hoffman, Reynard e tanti altri, ma a partire dallo stesso Keynes nel 1936 diceva che gli spiriti animali degli imprenditori portano a cedere in entusiasmo e a essere invece in alcune fasi molto pessimisti, a cedere in slanci di entusiasmo e slanci di pessimismo. Minsky nel 1982 diceva appunto che le mercati finanziari sono intrinsecamente instabili. L'economia comportamentale oggi, Schiller in particolare, dice che sono soggetti all'euforia irrazionale. Cioè, questo è un fatto storico che succede questo. Cioè, nei momenti di innovazione finanziaria, i grandi sviluppi finanziari, come sono stati quelli che hanno preceduto la crisi multisubprime, ma anche le altre crisi, gli operatori in qualche modo, sì, hanno delle regole, ma non le osservano più di tanto. E gli stessi controllori sono laschi nei controlli, a volte sono anzi in conflitto con gli altri sulla possibilità o necessità di regolare il mercato. si è in una fase di euforia, cioè di finanziaria. Questa euforia finanziaria poi è sicuramente uno dei fattori, non solo, perché in molte sostanze sono altre cause, che produce poi dopo il crack e la crisi finanziaria, no? Le bolle, le famose bolle speculative finanziarie. A quel punto, ecco qua, cosa succede? Quando si scatena la bolla, la crisi finanziaria, alcuni perdono più di altri. Si dice che i ricchi perdono di meno perché hanno diversificato meglio il loro investimento. In genere sono i ceti medi che sono quelli che soffrono di più delle crisi, i poveri investitori, i meno investitori, e questi pretendono dal sistema politico nuove regole per evitare che questo succeda un'altra volta. Ecco qui che si assiste con successo nell'ultima crisi, io quella che ho studiato è quella più recente, ma se si va a vedere anche le altre, come questi storici economici hanno dimostrato, che si assiste a un gran dibattito, alla formazione di nuove regole, nuovi controllori, nuove supervisori, che in qualche modo riaggiustano un po' il sistema e a questo punto si riesce a uscire da una fase eccessiva, no? Perché le regole ci servono anche di più, si è più cauti, eccetera, eccetera, ma poi nel momento in cui di nuovo scatta l'entusiasmo, che vedremo, dovuto a innovazioni finanziarie, anche questo è un problema reale, nuove, imprevedibili, scatta l'entusiasmo, si ripetono gli stessi meccanismi. Le regole finanziarie, le regole vengono bypassate, le regole non sono neanche più in grado di regolare i nuovi strumenti finanziari che non erano previsti, e qui si torna in un circolo vizioso. Per cui, in questo senso, si può dire che la storia ci dice che sono intrinsecamente instabili questi mercati finanziari. Però uno potrebbe dire, ma anche il mercato degli altri beni subisce delle crisi. Però certo qui le bolle speculative producono i danni catastrofici. La situazione è spesso un evento catastrofico, soprattutto precipita in poco tempo e è catastrofico. Per cui la difficoltà di previsione è molto più grave rispetto alle altre necessità di previsione. La stessa cosa delle difficoltà che si hanno di prevedere eventi disastrosi nelle organizzazioni ad alto rischio, come quelle che gestiscono gli impianti nucleari, gli impianti antincendio, i disastri naturali, il terrorismo stesso. In questo senso io vedo una vicinanza nella difficoltà previsiva che per esempio deve affrontare l'intelligence sui suoi problemi, ma anche economica, non solo quello che deve studiare attentati terroristici come prevenirli, e la possibilità di prevenire le bolle finanziarie. Ma non è solo questo che fa sì che le regole siano efficaci. Le regole vengono anche manipolate, perché le regole sono soggette a interpretazione, come tutte le regole che ci guidano. E allora ci sono sempre dei margini di ambiguità, e c'è chi li sa manipolare meglio. Il mercato finanziario, anche se non tanti, sono sedentati a investire anche quel poco investite, è un mercato con pubblico, per cui chi ha più potere più è in grado di manipolare, ecco, di bypassare. Tanto è vero che poi più potere, più pressione, la capacità di premere sui controllori. I controllori vanno in conflitto di interesse anche tra di loro. Poi ci sono problemi di conflitto di interesse su cui non abbiamo la possibilità di entrare. Però per stare vicini, per stare vicini al caso italiano, possiamo senz'altro dire che anche le vicende della Banca Torre e della BPS sono evidenti, come in questo caso Consum, Banca d'Italia non hanno interagito tra loro. Le regole sono incomplete perché ci sono degli eventi che non riescono a prevedere, imprevisti. Per esempio, il trading telematico è un fattore che aggrava, no? È prociclico. Se sei in crisi, lui dice acquistate, acquistate, in caso di bolla, fa esplodere la bolla. Vendete, vendete, perché è automatico, standardizzato. Questo è un fattore su cui bisogna ragionare. Regole standard o regole differenziali. E infine, diciamo, ci sono spazi che sono quelli che stesso Ken definiva di incertezza radicale, dove proprio non c'è rischio. Perché il rischio è una forma di incertezza, scoperto di incertezza, di imprevedibilità calcolabile in termini probabilistici. L'incertezza radicale è quello in cui tu poi non riesci neanche a stabilire un tipo di probabilità di natura soggettiva. Per cui, diciamo, questa incertezza radicale, tipo cino nero, discorrendo, non può essere regolata. Per cui c'è anche le regole sono, anche se non sono manipolate, ma sono anche manipolate, anche se non sono osservate, non sono osservate, sono intrinsecamente incomplete, perché più vai avanti nel tempo, più l'incertezza diventa. Allora, quasi per concludere, non voglio dire altre cose, possiamo dire che le regole, allora uno potrebbe dire perché si continua a fare queste regole? Le regole che vengono fatte sicuramente hanno la funzione di far fronte alle innovazioni finanziarie che hanno reso obsolete quelle precedenti, però non sono capaci di prevedere quale nuova innovazione finanziaria, perciò di regolare. Ma soprattutto svolgono la funzione di ricostruire la fiducia nelle istituzioni e nel sistema politico. Questa ricostruzione avviene con una sorta di meccanismo chiamato riproduzione di reputazione tramite regolazione, che usato produzione merce, produzione di reputazione tramite regolazione. Ma ci sono altri due fattori importanti che contribuiscono a ristabilire la fiducia e la reputazione alle istituzioni che l'hanno persa, l'hanno sbagliato, che sono venute alla superficie conflitti di interesse che attraversavano i controllori, eccetera, eccetera, come nelle ultime vicende, e possiamo senz'altro dire che alla fine tutta questa produzione normativa, la presenza di quelli che chiamo diffusori di fiducia, persone d'alto prestigio, come può essere stato Obama nei suoi discorsi, o un governatore di una banca centrale importante, come è stato anche il nostro Draghi, in alcune circostanze, in qualche modo attaccano un prisma di buona reputazione all'istituzione con la loro presenza. E ci sono anche due fattori sociopsicologici, questi studiosi hanno studiato, da un lato una certa sorta di rassegnazione, di accettazione pragmatica di sistemi ipercomplessi. Giddens li chiamava l'accettazione di sistemi sociotecnici, no? Cioè, a un certo punto, di tanto, non c'è da dire, hai bisogno di intervenire, questi ai regolatori che dicono così, finisci per accettare questo. E seconda ragione di fondo è che normalmente si tende a dimenticare gli eventi del mese, no? Cioè c'è una rimozione collettiva che passa attraverso il principale operatore finanziario, ma passa attraverso anche il cittadino che investe, e che è dovuto al fatto appunto che in qualche modo i mercati continuano di nuovo a operare. Forse l'unico caso di crisi che è rimasta nella memoria collettiva è la crisi del 1929, che ha dato una grossa produzione, c'è un piano letterario più chimico, e evidentemente questa invece non sono più segni.
Grazie. Grazie, molto denso, quindi non sarà facile per Manuela, ha moltissimi stimoli. Flaminio, Flaminio Stazzone.
Sì, grazie. Grazie a voi per la presentazione interessante, e mi collego un po' a quello che anche Antonio ha già un po' anticipato. Credo che potremmo anche girare la domanda, cioè interrogarci sul perché non dovrebbero essere stabili. Perché a questo punto i mercati finanziari non dovrebbero se non essere stabili, non possono se non essere stabili, è un po' quello che Antonio stava un po' fra le righe dicendo. Io sono uno che sul tema dei mercati finanziari ricordo i miei riferimenti, diciamo, sono un po' l'idea che già Hayek aveva sul fatto che i mercati sono aggregatori di conoscenza dispersa. Il problema che diceva Manuela è che sono anche un po' come Kenner diceva, sono dei beauty context, cioè delle grandi bellezze in cui la conoscenza è legata al fatto di conoscere bene quello che gli altri mostrano e prevedere bene quello che gli altri stanno prevedendo. Quindi è un gioco sostanzialmente di previsione, la conoscenza ha a che fare sulla previsione, rispondo alla dimensione intertemporale, diceva Manuela, e quindi come tale è una macchina di previsione. E come tale, come può essere prevista da una macchina di previsione un evento? Quindi è assolutamente ontologicamente impossibile. Quindi credo che la domanda sul fatto perché i mercati finanziari sono instabili sia dal mio punto di vista mal posta, sarebbe perché, come non potrebbero essere altrimenti. E quindi l'evento catastrofico, c'è una letteratura sulla teoria delle carte, le catastrofi dei vari campi che citava anche poi Antonio, e forse una letteratura che dovremmo un po' visitare un po', perché in effetti ci sono altri campi in cui gli eventi catastrofici sono stati in un certo modo gestiti. Quindi qui si apre il tema della regolazione, il dossier della regolazione oggi, anche qui l'idea della regolazione è di un attore pubblico esterno a un sistema che definisce regole, che massimizzano gli interessi auspicabilmente collettivi, setta, definisce delle regole e poi valgono come appunto una regola del gioco per gli attori dentro questo sistema. Allora, questo è un altro dei temi. Se i mercati finanziari sono davvero dei sistemi complessi, come quelli che più o meno adesso magari previamente non hanno proprio sul libro, magari qualcosa delle mie idee non dico, è dura pensare a una regolazione esterna per questi sistemi. E infatti, se si vede, come diceva anche Manuela, se si vede un po' questa della crisi del 2008, che si va un po' sulla letteratura, che ci ha raccontato un po', anche in maniera molto vivida, è vero che la crisi del 29 ha avuto impatto, però questa, la produzione letteraria sulla crisi del 2008 è davvero esplosiva, e probabilmente la ragione a voler dicendo che tra un certo numero di decenni era ricordata però ancora più di quella del 29, una crisi davvero interessantissima.
Meno quella filmica.
Meno quella filmica, sì.
È strano, perché oggi sono altri
video.
Dicevo, quella letteratura lì si vede il rischio che abbiamo scampato sulla crisi così radicale di fiducia, diciamo, e lì si vede che la risoluzione non è stata da un attore collettivo esterno al sistema, che è quello che avevo. Se voi leggete il racconto di Timothy Gangster, che fu all'epoca la Fed assieme a Obama durante gli anni della crisi, o se vi leggete altri saggi di costruzione di eventi crisi, come quello bellissimo di Andrew Sorkin sul Turing Fail, o mi ricordo anche un bellissimo di Lawrence McDonald su, non che voluto dire in italiano, su The Common Failure of Common Sense, che in cui ricostruisce gli eventi di quelli di quelli, si capisce che lì l'elevatore era dentro il sistema, non poteva essere altrimenti. Il fatto che Gangster sia riuscito a salvare un po' il regolatore, si è riuscito a limitare i danni, è legato alla loro vicinanza con i mercati finanziari. Ciò che erano tutti uomini è stato Goldman Sachs, era gente che conosceva, e ci sono stati incontri, densi relazioni, incontri, condivisione di conoscenze, anche molto tese, che hanno salvato il sistema. Perché qui la regolazione, l'attore pubblico che arriva da un calcio al sistema che non funziona, un attore esterno che da fuori definisce delle regole che valgono per i giocatori interni, ha ontologicamente un poco senso, perché qui si tratta di sistemi ormai a un grado di complessità tale, per cui la regolazione non può che essere una componente del sistema stesso, non può che essere fatta, e quindi hanno problemi di conflitto di interessi, da soggetti che condividono quella semantica di profonda incertezza che fa di quei rapporti. Quindi ci vorrebbe l'idea di una regolazione che più che regolare, può definire la regola da top down, da fuori, che valgono per i player dell'ecosistema, e capire come si gestiscono i sistemi complessi, come si gestisce un sistema complesso in cui la parte di policy interagisce con gli attori del sistema, sta fuori, non può più regolare da fuori. Questa è una grande sfida su. Ecco, dal punto di vista della complessità, come potrebbe anche qui essere altrimenti, lo citava Antonio, è un po' che non vede la toccata. E qui siamo di fronte a un sistema che nei pochi decenni ha incrementato in una scala n alla potenza le connessioni, cioè le connessioni globali tra gli operatori finanziari di oggi sono spaventosamente superiori a una scala quasi atomica rispetto alle connessioni che deriva da internet, per strumenti tecnologici avanzati. Investiamo in real time da smartphone su mercati di ogni sorta. La fibrillazione stessa del mercato ormai è a nanosecondi. Abbiamo appunto iFrames Trading Algorithm, quindi strumenti di intelligenza artificiale applicata che lavorano sugli sugli scali di moneta di valore del momento, su 0, punto, su scali di operazioni di milioni, in real time, in tempo reale. Come potrebbe essere un sistema in cui appunto sono aumentate le connessioni, c'è una pluralità esplosiva di attori, come dicevamo noi, che hanno logiche probabilmente un po' diverse, hanno priorità differenti, hanno modi superanti anche differenti, ma agiscono nella stessa rete. Come un sistema di oro potrebbe essere che instabile, che complesso, che difficile da regolare. E il fatto che la regolazione, l'idea credo comune del concetto di regolazione sia, quando si parla di referenza, in realtà la regolazione ha la filosofia della riduzione del danno, riduzione della scala del fenomeno, contenimento delle esternalità. Cioè, come può un concetto di regolazione che siamo stati tradizionalmente abituati un po' a concepire sui mercati finanziari, come può essere ancora utile in una fase di crescita della complessità operativa di questi mercati, che è veramente abbastanza enorme. Quindi bisogna cercare, secondo me, anche di capire quale tipo di come si può fare una policy, una politica di gestione di un sistema complesso, laddove il policy maker, la politica è dentro il sistema, non fuori, non può più essere fuori. E se è fuori, vive Dio, cioè scambio, vive Dio dalla politica fuori da un sistema che non conosce, che non ha expertise. Qui viviamo un'epoca in cui expertise e competenze sembrano un grande dramma, un punto di debolezza di un attore politico. Ricordiamoci sempre che ci siamo salvati dal 2008 dalla crisi più pesante in assoluto, grazie a competenti policy maker con una grandissima esperienza di finanza. finanza, che parla esattamente dal mondo della finanza, grazie appunto anche alla politica autorevole, e quindi vi invito a leggere questa letteratura molto affascinante che raccontano questi eventi, forse più di ogni altra scienza sociale racconta un po' della complessità di questi di queste ragazze. Grazie.
Abbiamo avuto una relazione molto vivace e densa e anche due interventi molto densi e vivaci. Quindi adesso mi aspetto che ci siano domande altrettanto dense e vivaci da parte della sala e raccogliamo qualche intervento se c'è, domande, interventi sì, e poi diamo la possibilità a Manuela di rispondere.
Nel mondo moderno abbiamo visto dei sistemi chiusi, dei sistemi aperti, autoregolati, nel senso che lo Stato ha consentito che con i poteri globali si facessero delle regole anche un po' ad hoc, e poi abbiamo un'esperienza importante, quella del Bretton Woods, che cerca di stabilire, definirlo in modo così grossolano, un equilibrio stabilendo che i movimenti di capitali, di merci e anche di lavoratori non siano del tutto liberi, siano regolati, contrattati con molte eccezioni, con la possibilità di, come dire, di discutere anche come riaggiustare volta per volta queste regole. Ora, io non sono molto convinto, forse il mio desiderio anche politico, per carità, che il sistema attuale non sia riformabile dall'esterno, nel senso che soltanto dall'interno si può governare la complessità. Certo, dipende, cioè non so quanto possano essere scelte, come dire, fatte da un trust di cervelli, e può essere semplicemente che sfugge al controllo e quindi diventa necessario, come è avvenuto con il Woods, nel senso che lì la situazione internazionale, così gli Stati Uniti si assumessero i vantaggi del signoraggio del dollaro, ma anche la responsabilità di governare un assetto internazionale che finché ha retto, i motivi adesso, magari c'è anche un po' la crisi dell'Unione Sovietica insieme a tante altre questioni, a un certo punto non ha detto più gli Stati Uniti hanno fatto saltare la parità e come dire, si è aperta una stagione nuova. Ecco, la domanda alla relatrice è si possono, certo lo sapremo tra molti anni probabilmente, ma si possono individuare dei segnali che possano farci vedere nello schema di Bretton Woods, che ovviamente dovrebbe essere proposto pari pari, ma diciamo nelle sue linee essenziali possa rappresentare una via d'uscita alla crisi attuale?
Grazie. Ci sono interventi, domande? Forse possiamo, se non ci sono, la pochinette mi fa piacere se ce ne sono, ma potremmo anche cominciare a dare la possibilità, mi pare che comunque gli stimoli arrivati finora sono già, io sarei paritato, quindi ci vuole l'energia. Sì, e la capacità adesso di Manuela, io direi che potremmo fare appunto un primo giro di risposte, poi se ci sono altre domande le gestiamo dopo.
Beh, come diceva Marino, mi discassa un po' sollevato una serie di interrogativi assolutamente pertinenti, intelligenti, ai quali sento veramente lo stimolo di rispondere. Hanno sollevato anche delle domande profonde e difficili da rispondere. Cioè, Antonio ha sollevato più spesso il problema sul come regolamentare, diceva ad esempio prima quando usare regole standard, regole diversificate, il problema della manipolazione del conflitto di interesse, che poi si collega anche appunto diceva Flaminio riguardo proprio al tipo di regolarità, se deve essere interno, se effettivamente quella conoscenza fornita dai conoscitori della, del mercato finanziario sia stata fondamentale, non nella gestione delle crisi. Sono appunto le domande più importanti, se vogliamo, del design, no? Istituzionale, cioè del problema di che cosa succede una volta che scoppia la crisi, su come bisogna regolamentare. Rispondendo alla sollecitazione, io non ho una risposta precisa, però credo che sia importante questa domanda sulle quanto anche complicate, no? Devono essere le regole. E anche a questa domanda nel tempo ci sono state risposte diverse. No? Allora, se prendiamo l'esempio della crisi attuale, la crisi attuale ha dato vita a tutta una serie di regolamentazioni complicatissime. Qualche anno fa, uno dei più alti funzionari della Banca d'Inghilterra fece un discorso che è diventato molto famoso, no? Per chi si occupa di regolamentazione finanziaria, che si chiama Il cane e il frisbee. Andy Haldane, che è appunto quest'altro funzionario della Banca d'Inghilterra, si è scagliato contro l'eccesso di regolamentazione perché diceva: signori miei, è vero che il mercato finanziario o gli operatori di mercato o trattano strumenti complicatissimi, sanno solo loro quello che fanno, però alla fine è un sistema dove c'è chi compra, c'è chi vende, è un sistema di scambi. Quindi, come il cane sa che deve raccogliere il frisbee se tu glielo tiri, i regolatori, anziché trovarsi davanti un libro di 1500 pagine nel quale ci può essere tutto il contrario di tutto, che può essere manipolabile, avrebbero bisogno di regole molto più semplici. Ora, a questo stimolo del dibattito, che io credo sia fondamentale, non mi è stata data risposta, perché l'attuale regolamentazione che a sua volta costruisce, perché non è che viene cancellato con un tratto di penna 70 anni di regolamentazione finanziaria precedente, ma ovviamente è un processo cumulativo, no? Che cerca appunto di far fronte a problemi precedenti. Il problema è che appunto la regolamentazione che abbiamo davanti è una regolamentazione molto complessa. E quello ovviamente crea il presupposto per quello che diceva prima. Ancora una volta, non saranno scritti libri di storia fra 50 anni, sono d'accordo con quello che diceva Flaminio, che siamo stati fortunati che al tesoro americano ci fosse, esatto, ci fosse sia la Bernanke, la Banca Centrale Europea, gli stesse persone che conoscevano il mercato finanziario, Edison, al tesoro, però ecco, non era stato previsto, esatto. Il problema previsionale, credo che siamo tutti d'accordo, il problema previsionale
è che in una dinamica di mercato, se tu potessi prevedere la crisi sarebbe già avvenuta.
No.
Qualcuno
ci riuscirebbe, però quante persone ce l'è. Non è vero, non tutte le crisi sono uguali.
No, ma il problema della previsione...
Però il problema è che questi personaggi sono bravi a elaborare l'intervento successivo. Cioè,
sì, certo.
Come diminuire i danni. Questo è quello che possiamo discutere, è questo. E non con l'altro, se diciamo che... impossibile completamente.
Sulla parte della previsione, no? E anche lì, come dire, e rientra anche fra i miei interessi di ricerca, e sono anche uno studioso di quella che si chiama poi la sorveglianza, no? A livello internazionale, su cosa succede, quali sono gli strumenti per la sorveglianza. Lì c'è un problema di misurazione, perché noi ovviamente non sappiamo quando una crisi è stata effettivamente prevista ed evitata, perché è chiaro che se la crisi non scoppia, il controfattuale, cioè, non esiste, quindi di fatto non possiamo neanche dare credito ai regolatori di aver evitato la crisi. Questo è un problema conosciuto in letteratura, cioè c'è un problema che se il regolatore non ha neanche il riconoscimento pubblico, non ha neanche il supporto politico per l'attività che fa, no? E quindi è un problema serio, perché è un problema fondamentale, cioè noi non sappiamo quante volte una crisi è stata evitata perché è stato suonato un campanello d'allarme. Purtroppo lo sappiamo, tutte le volte in cui il campanello d'allarme o non è stato suonato, non è stato suonato con sufficiente forza, o non è stato ascoltato.
Come la interessi, quando dici che sono stati attentati, se ne
attentati terroristi.
Per quello io trovo un paragone su.
Guarda, infatti, solo per rispondere a quella cosa sui disastri, no, che dicevate entrambi, la Banca d'Inghilterra è una delle istituzioni all'avanguardia in questo momento sulla riflessione post-crisi, hanno messo insieme, cercano continuamente di mettere insieme studiosi di discipline diverse da quelli che fanno disastri ambientali, antropologi, perché loro hanno capito che il mercato finanziario va studiato con il sistema ecologico, per esempio. Loro hanno chiamato un sacco di biologi perché vogliono capire come funziona un ecosistema.
Sì, sì, non è un attore di disastri.
Posso fare una bella... È vero, cioè, la cosa che mi ha più stupito...
Io leggendo la ricostruzione, per quanta poca conoscenza vi fosse da parte di questi regolatori sulle strutture di connessione tra gli operatori. Cioè, quando loro lasciano fallire il progress, ci sono anche lì azzardi morali, ci sono anche... Insomma, Richard Fowl, diciamo, che non sarebbe più molto bene, insomma, ecco, ci sono vari aspetti umani, però lì, quello che mancava loro adesso, in realtà, un po' di ricerca scientifica successiva sta iniziando un po' a ricostruire anche gli strumenti analitici dei regolatori, e che non c'era idea della disposizione, del campo di esposizione tra le diverse investitori, quindi far lasciare le mangrove sulla fallimento, le implicazioni, quindi non si riusciva a vedere la struttura di rete che connette gli operatori tra di loro, quindi il volume di esposizione. Ora, adesso, per esempio, c'è gente che fa un po' di ricerca sulla struttura di rete dei ragazzi finanziari, adesso si è in grado un po', di vedere alcune banche stanno iniziando un po' a utilizzare questi strumenti, a mappare la struttura di connessione. Quindi tu sai magari che non è solo il P2F, infatti, non è solo la dimensione, la scala del nodo di questa rete che connette gli operatori che conta, è quanto siano centrali, cioè quanto fanno appunto il collasso di uno di questi nodi possa avere un effetto sull'intero sistema. Quindi, sul rischio sistemico, sono stati progetti anche finanziati dalla Comunità Europea, a cavallo tra fisica, economia e scienze sociali, su quello mi sembra che si stia facendo un progresso. Quindi, potrebbe anche essere che l'aspetto della regolazione possa essere migliorato con l'utilizzo di strumenti di analisi più avanzati. Insomma, fondamentalmente i regolatori usano le problematiche avanzate. Cioè,
siamo già al futuro. Adesso ridiamo la parola a Manuela per...
No, volevo solo rispondere con l'ultima provocazione sulle mangroves. Sono d'accordo con te, quando dici che ovviamente la conoscenza sulle interconnessioni era di amore, no? Comunque non avevano chiara la mappa delle interconnessioni o quanto esplosivo potesse essere. Però, e qui ovviamente, come dire, viene fuori il mio bias da scienziato politico, sul caso specifico di Lehman, così come su molte altre decisioni chiave nella crisi, io penso che la politica abbia avuto un peso più forte rispetto alla conoscenza tecnica. Appunto, se uno legge le memorie, secondo me emerge chiaramente. Il fatto di lasciar fallire Lehman non era tanto legato alla mancata conoscenza delle interconnessioni tra gli attori. Cioè, sapevano benissimo che stavano facendo scoppiare una bomba, ok? Infatti poi AIG non l'hanno fatta fallire. Lì il problema è che era il tesoro, si sentiva assediato. Sapevano che il popolo americano non voleva un altro salvataggio, avevano già salvato una banca americana, il congresso sul piede di guerra, le elezioni del presidente imminenti. Lì è stata politica allo stato puro, però ovviamente questa è la mia lettura. Poi concordo con Flaminio che è chiaro che quello che sappiamo oggi, a 10 anni dalle crisi, sulle interconnessioni tra gli operatori, sulle potenziali, il potenziale esplosivo per far fallire un nodo del sistema è cresciuto, però Lehman e molte altre decisioni, così come è stata la Grecia, sono state politiche al 100%.
Sì, diciamo che quando si coniuga fallimento del mercato e populismo,
facciamo un secondo giro, non so se tu vuoi...
Sì, come no,
No, ma nel senso, sì, non so se vuoi rispondere...
Ah sì, Bretton Woods, scusate, assolutamente, no, assolutamente. Domanda assolutamente pertinente, la riproposizione di Bretton Woods, infatti l'avevo segnata. All'inizio della crisi, una dei leitmotiv, una delle cose più ripetute era creiamo una nuova Bretton Woods, proprio perché a fronte del fallimento del mercato tutti erano lì a rispolverare, a tirar fuori dall'armadio il vecchio fantasma di Bretton Woods. E all'inizio c'è stato un dibattito molto acceso, appunto su Bretton Woods è stato riproposto appunto con questa accezione in qualche modo più regole, no? Quindi cerchiamo di mettere dei paletti più precisi sul mercato. E all'inizio io credo che l'atteggiamento fosse esattamente questo, no? Cerchiamo un attimino di riregolamentare il mercato, di mettere più pannelli. 10 anni dopo, si è parlato anche, per esempio, all'inizio ci sono tanti studi che fanno vedere come anche il lobbying, no? L'influenza del settore finanziario fosse diminuito, proprio perché ciò dimostra, no? Come i banchieri fossero un po' in difficoltà in quel momento storico. 10 anni dopo ci sono studi che dimostrano che oggigiorno non è più così, che quella riproposizione di Bretton Woods, poi Bretton Woods, insomma, il termine non so quanto giusto sia, però è vero che è stato utilizzato così anche da molti politici, non è così, non c'è stata una riproposizione, un'intensificazione della regolamentazione, non ci sono, come dire, evidenze che permettano di dire che c'è stata effettivamente una stretta regolamentare forte, così come ci si aspettava all'inizio.
Io ho una riflessione, una domanda non tecnica, ma non so se è un pensiero un po' troppo filosofico, tra virgolette. Come vedete voi attendere questo scollamento tra finanza e economia reale?
Allora,
premetto che non è una domanda così precisa, un pochino, però...
Se posso aggiungere... può darsi che non sia appunto questo il contesto.
Vieni qua,
sì,
no?
Sì, non si sente. Certo.
È stato fatto qualche accenno a appunto il problema del dato morale, che è un problema poi sul piano etico, cioè, ma se si potrebbe sviluppare un attimo di più quest'idea che purtroppo per risolvere la situazione non possiamo che ricorrere a chi ha contribuito a crearla. Rispetto ai riferimenti culturali, ad esempio nel film, mi viene in mente un film di qualche anno fa di Virzì, Il capitale umano, che fa un accenno alla crisi del 2008 e la legge, cioè ha un personaggio che prevede la crisi e specula su di questo, decide deliberatamente di guadagnarci. Ecco, dal punto di vista etico, come non è solo una questione di populismo, cioè è una crisi del sistema, penso, più ampia.
Ecco. Grazie. Prego, poi andiamo a tutti.
Io cerco di spiegare sinteticamente le mie reazioni competenti. Il pensiero iniziale che mi è venuto è stato quello della, ma in questo sistema esiste una impotenza radicale del cittadino comune. Il cittadino comune non conta più nulla. E il cittadino comune è un nastro. Questo vuol dire che la crisi della democrazia è qualcosa di assolutamente profondo, appunto, da non poter più essere fermata. Mi chiedevo anche se questo non implicasse un passo addirittura successivo, cioè quello del naufragio delle nazioni e non solo del cittadino comune. È la strada prevedibile e inevitabile del futuro questa?
Direi che è un po' troppa responsabilità.
Possiamo dare
l'ultima cosa.
No, mi ricollego proprio un po' forse all'ultimo intervento, perché forse dalle due posizioni, io non sono un'esperta, però dalle due posizioni è emerso questo dubbio sul, da un lato, la politica, quindi l'espressione della rappresentatività, la partecipazione e quindi anche il potere politico attraverso le assemblee rappresentative, dall'altro invece la funzione importante in settori altamente tecnici, quindi dove è necessaria un'elevata competenza specialistica della regolamentazione, cioè è necessaria una compenetrazione o c'è un'alternatività tra questi due rapporti, cioè la regolamentazione fatta spesso talvolta da soft law, cioè da questo meccanismo di dialogo, osmosi continua con l'operatore e invece chi deve fare la regola? Cioè lei ha un po' disegnato una sorta di, cioè di porte girevoli dove c'è chi ha già operato che riesce ad entrare in un sistema di regolamentazione e poi qual è, cioè nella sua prospettiva, qual è il tipo di regolamentazione? Cioè ci deve essere un unico centro perché ci sono delle interconnessioni, cioè i vari mercati sono mercati interconnessi, io non sono economista, cioè non conosco l'economia, non ho studiato l'economia, però dico i vari mercati che sono vari, ci sono mercati alternativi, mercati non ancora regolamentati, su cui probabilmente gli operatori sono anche più incentivati ad intervenire. Allora, chi deve intervenire? Cioè il regolatore, questa autorità, il modello che, non dico un modello auspicabile, quali sono le teorie, non lo so, deve essere un modello trasversale e quindi che abbia, diciamo, regolamenti tutti i mercati e che sia altamente specializzato e quindi c'è un'attenuazione della legalità, della rappresentatività, come c'è necessario perché ci sono delle fondamentali conoscenze da dover rispettare o che ruolo c'è da parte del potere politico, perché altrimenti il cittadino si sente un naufrago, come ha detto il quindi la soft law che potere può avere.
Grazie. Bene, direi che abbiamo l'argomento di discussione per i prossimi 2 giorni.
Chiediamo. Grazie a tutti per gli spunti. Io metto insieme allora questi ultimi due. Come dire, anche provocazione, no? Questa impotenza dei cittadini e degli stati di fronte a questo fenomeno, e che probabilmente si collega anche alla prima osservazione, no? Quello sulla crescita della finanza rispetto all'economia reale, che probabilmente è anche un po', come dire, il motore di questa sensazione, no? Del cittadino impotente rispetto anche al fenomeno, no? della regolamentazione. La mia posizione è, su questo tema, e poi mi collego al tema dei regolatori, devo dire che è molto più nuanced, ovvero io credo che la crisi sia stata positiva per il cittadino, per rendersi conto del fenomeno, no? E delle ripercussioni che ci sono state, per riprendere sotto la propria supervisione anche aspetti di intervento pubblico sui quali il cittadino comune si è in gran parte disinteressato. Okay? Io credo che fino a 10 anni fa nessuno sapesse, quando si sentiva parlare di banche, regolamentazione finanziaria, anche leggendo il giornale avrebbe girato la pagina del giornale. Okay, oggi
è necessario che sia un attentato perché si sviluppa una politica della sicurezza.
Sì, un po' ci vuole. Allora, detto questo, c'è un altro aspetto. Allora, io credo nella democrazia rappresentativa, quindi anche questi regolatori di cui stiamo parlando non è che operano in un vacuum di potere, ok? I regolatori di cui stiamo parlando solitamente sono agenzie di regolamentazione nei vari stati, cioè le banche centrali, la Consob in Italia e così in tutti gli altri paesi. Cioè non operano al di fuori di stati di diritto, sono rappresentanti dello Stato dotati di autonomia, di sistemi di accountability verso il cittadino anche in diretta, però operano all'interno di uno Stato. Ok? Quindi questa è la mia visione, cioè è chiaro che poi ci sono dei problemi ampi e grossi nel momento in cui si incontrano a Basilea, porte chiuse, nessuno sa esattamente come avviene il processo decisionale, è chiaro che quello è un problema elevato, però secondo me non va neanche caratterizzato quel processo come un processo al di fuori di qualsiasi logica democratica, perché quelli sono pur sempre rappresentanti di stati nazionali. Che sia la fine dello Stato, quindi no. Queste discussioni, per tutti quelli che studiano i processi di negoziazione della regolamentazione internazionale, sanno benissimo che gli stati contano. Se tu sei il regolatore degli Stati Uniti o il regolatore dell'Italia, fa una grandissima differenza. Quindi io credo che, nonostante ci sia questa forte integrazione economica, ancora a livello nazionale le linee di confine esistano. Quindi il fatto di rappresentare l'Italia piuttosto che la Francia o la Germania faccia davvero la differenza. Ultima, veramente ultima osservazione sul sull'azzardo morale è un problema etico, sono perfettamente d'accordo, e come tale non entro in un terreno che non sento mio, però aver evocato ancora una volta il film, no? Mi ricordava anche la discussione che facevamo prima sulla memoria collettiva. Io credo che ci sia un po' di ipocrisia da parte di tutti noi. Ovviamente la memoria collettiva della Grande Depressione e della crisi del 2008 è più forte, perché è una crisi che ci ha toccato. Ed è ancora una volta con la stessa logica degli attentati, no? L'attentato di Parigi ci tocca di più dell'attentato in Libano. La crisi finanziaria in Messico o in Asia, dove hanno avuto perdite di GDP, di occupazione paragonabili ai nostri, per noi è stata inosservata. Quindi l'ipocrisia c'è, perché dipende, cioè queste crisi le abbiamo sentite sulla nostra pelle, quindi fanno parte del nostro bagaglio culturale. Quelle del Messico non sono state l'Argentina, la Russia non sono state meno pesanti di quelle che viviamo oggi. Quindi
c'era una domanda anche rivolta a Salvini.
Sì, permetta, c'è un'altra cosa che risponde alla domanda sulla relazione tra mercati finanziari e economia. C'è un'altra forma di, non direi ipocrisia, ma di cioè la mancanza di avere connessioni tra due aspetti, insomma, la famosa, dicendo, la moglie ubriaca, la botte piena. Cioè, se si vuole avere una stessa dei mercati finanziari, si torna a casa, si disdice la moneta Netflix, non si compra di nuovo iPhone di Apple, cioè, però non si può avere il mantra dell'innovazione continua a livello sociale e lamentarsi della instabilità o della preponderanza dei mercati finanziari. Cioè, non possiamo non vedere il fatto che lì c'è il potere nostro. Cioè, il nostro potere forse non è nato regolamentare, forse lì il politico, diceva, ha fatto più danni che altro. Cioè, la decisione della Brothers è una decisione politica, esattamente, che è fuori la politica. Il problema è che noi abbiamo una nazione, è quella dei nostri gesti di consumo, delle nostre decisioni. Non si può non vedere il fatto che una società in cui c'è una concentrazione, un mantra sull'innovazione, sulla frontiera economica, sull'incorporare sempre più innovazione. Ed è quello che noi chiediamo, che noi apprezziamo quando ci abbiamo Netflix o non ci abbiamo, ci compriamo un nuovo iPhone. E quella lì dove arriva? Chi finanzia questa innovazione? Chi è preponderante se non appunto investimenti sui mercati finanziari? Anche lì come cittadini forse dovremmo avere la forza e l'onestà di dire che forse siamo parte anche noi di questo.
Posso rispondere alla seconda domanda? Cittadini, che è una domanda? Come può difendersi il cittadino di fronte al cittadino, anche lui in parte complice di questi meccanismi? Però è tanto vero che ci sono livelli di cultura finanziaria differenziati in tutti i paesi del mondo. Allora, dovremmo dire che qui in Italia in particolare la cultura finanziaria è bassissima, più bassa. Le domande sono le stesse rivolte in vari paesi e come sanno dire questi rapporti strutturati, altri non sanno che cosa sono. Allora, c'è un po' di cultura finanziaria che non riguarda solo il cittadino, la signora non vedo più che aveva chiesto cosa ci possono fare i cittadini adesso, ma che riguarda anche coloro che vanno a proporre i prodotti finanziari ai cittadini. Cioè, chiaro che c'è un problema anche qui di natura morale, cioè chi propone i prodotti finanziari quantomeno deve presentare il grado di rischio dei prodotti. Questa non esiste, questa cultura degli operatori finanziari che vanno a proporre dei pacchetti diversi. E qui c'è un problema anche qui di tipo morale. Per quanto riguarda il più grande problema che poi l'azzardo morale, tu dici fare, tra problemi della famiglia, il caso Lehman è un altro caso, perché lì circolava anche il discorso dobbiamo finire di salvare tutti, perché sennò poi tutti faranno così. Volevo essere anche un esempio sotto il profilo morale per dire che salviamo alcuni, ma qualcuno può non essere salvato. Poteva essere questo. L'altro tipo di ragionamento che può essere fatto è che quando puoi pretendere che coloro che hanno portato a dissesto il campanile, per esempio, nel lungo periodo rimborsino. Alcune le bad company, per esempio, alcune sono riuscite a tornare in attivo in parte e hanno restituito lo stato che gli è stato dato, cioè restituito il cittadino. Cioè, alcuni paletti anche di tipo morale possono essere fissati. Il problema è che, ripeto, secondo me la spiegazione migliore è quella delle ondate di osservanza e osservanza della regola. Adesso si sta cadendo di nuovo nell'osservanza, per tutto, e questo è interessante. Si apre tutto un ambito che riguarda le monete elettroniche, del Bitcoin, per esempio, dove tutti si lanciano con l'iPhone, che è over the counter, totalmente deregolato, e presentato perché in parte è vero, come sottoposto alla regola di un algoritmo che impedisce l'esplosione e l'inflazione della pressione. Può essere in parte vero, questo non è successo negli ultimi giorni, è comunque una macchina che può essere infiltrata da qualunque hacker un po' intelligente, farla saltare, e se non hai un terzo attore che ti tutela, sia lo Stato, sia la banca centrale, 100.000 euro sul deposito, eccetera, le cose sono davvero catastrofiche. Per quello che c'è bisogno di un terzo attore che ricostituisca la sua reputazione, che costituisca una garanzia o un paletto, quantomeno, di fronte a questi disastri.
Bene. Direi che la discussione è stata detta, quindi grazie a tutti, soprattutto a noi e a me.
Grazie alle slide.
Grazie
Ho di prendere un po', perché sennò proprio non lo
so. Bene, bene, bene.
Però è bella cosa.